come vi abbiamo annunciato poco fa, torniamo in voce e torniamo in voce con un'altra ospite. Questa volta la nostra ospite è Maria Chiara Franceschelli, dottoranda della Normale, che abbiamo chiamato anche perché abbiamo letto un suo articolo che è uscito su Valigia Blu: la Russia ha messo al bando il movimento pubblico internazionale LGBT definendolo estremista. Buongiorno Maria Chiara.
Buongiorno, grazie mille per l'invito.
Grazie a te per questa tua disponibilità e direi che possiamo cominciare raccontando il fatto, cioè cosa è successo lo scorso 17 novembre.
Allora, lo scorso novembre la Corte Suprema della Federazione Russa ha accolto un esposto che era stato mandato alla Corte Suprema dal Ministero di Giustizia russo, chiedendo di riconoscere il cosiddetto movimento internazionale LGBT come organizzazione estremista. Ora, per fare un po' di chiarezza, in Russia c'è una legge approvata nel 2002 chiamata sul contrasto alle attività estremiste, che serve nel concreto a reprimere tutte quelle organizzazioni che, secondo il governo russo, sono considerate pericolose da un punto di vista politico. Questa cosa è fattibile grazie a una definizione di estremismo che è molto vaga. Infatti questa legge del 2002 sull'estremismo non definisce l'estremismo su caratteristiche ideologiche, magari circoscrivendolo a determinate precise ideologie politiche, ma tramite azioni molto vaghe. Ad esempio, questa legge parla di svilimento della dignità nazionale, minaccia alla sicurezza dello Stato, incitamento a odio, ostilità, insomma potrebbe essere potenzialmente qualsiasi cosa. La Corte Suprema ha accettato ha accolto questa mozione del Ministero di Giustizia russo e quindi è stato approvato il riconoscimento del cosiddetto movimento internazionale LGBT come organizzazione estremista. E questo significa sostanzialmente che tutte le persone che in qualche modo possono essere associate alla comunità queer possono essere perseguibili penalmente, possono andare incontro a cause penali e a proprio una persecuzione giuridica oltre che politica.
Diciamo che questa è una sentenza, insomma, che rende definitiva una tendenza politica molto forte, insomma, e anche nota del lunghissimo governo di Putin nelle varie alternanze poi di governo rispetto alle soggettività LGBT. Insomma, non è una novità questa, la novità c'è perché appunto adesso c'è questa sentenza, ma è coerente con quanto è accaduto fin qui in Russia rispetto alle soggettività LGBT.
Assolutamente, infatti questa in un certo senso è la mossa ultima e più violenta del governo di Putin rispetto alla comunità queer, alla soggettività LGBT, che però corona una tendenza che è iniziata molti, molti anni fa. Diciamo che dal punto di vista legislativo è iniziata nel 2013 con la legge sulla cosiddetta propaganda LGBT, che sostanzialmente rendeva illegale la cosiddetta propaganda, quindi banalmente lo scambio di informazioni e la libertà di espressione in merito alle relazioni cosiddette non tradizionali, quindi appunto in merito a tutto ciò che non è eteronormativo, eterosessuale, che poi è stata ampliata e revisionata nel tempo, rendendola sempre più repressiva. Sono state colpite anche, ad esempio, l'ultimo episodio prima di questa legge, appunto, dello scorso novembre, è risalente a luglio di quest'anno, a luglio 2023, con una legge fortemente transfobica che sostanzialmente proibiva le procedure mediche di cambio di sesso e anche le procedure legali di cambio di nome o genere sui documenti, quindi insomma colpendo proprio la tutte le persone trans all'interno della comunità queer. Quindi sì, sicuramente è l'apice di finora, ovviamente purtroppo, di una tendenza che si è molto, che è molto radicata nel governo di Putin e che si è acuita nel tempo, questo certamente.
Questa legge del 2013 contro la cosiddetta propaganda LGBT a me ha sempre colpito molto, non so se tu sei d'accordo, per le sue assonanze con quella che era la legge varata dal governo Thatcher nei primi anni 80 nel Regno Unito, che appunto anche lì come dire, si metteva al bando la propaganda omosessuale, mettendo a forte rischio tutto la società e il movimento in quel paese, che poi è stata cancellata solo da Blair, quindi in tempi molto più recenti. Non so se tu le trovi vicine questi due dispositivi.
Allora, io trovo un importante punto in comune tra queste due situazioni. Innanzitutto c'è da fare una premessa: la legge promulgata dal governo Thatcher è un esempio di come appunto noi adesso stiamo parlando di un caso magari estremo, che è quello della Russia di Putin, però appunto queste cose possono succedere anche in situazioni, paesi e contesti che siamo abituati a percepire come magari più vicini al nostro. Quindi insomma bisogna secondo me rimanere sempre molto in allerta su questi temi. Comunque dicevo che secondo me la grande comunanza tra questi due dispositivi è il fatto che entrambi sono volti non solo a colpire un determinato gruppo sociale, in questo caso appunto la comunità queer e tutte le soggettività percepite come non allineate ai valori tradizionali, alla famiglia tradizionale, quindi al nucleo del sistema che il regime di Putin e in quel caso anche il governo Thatcher volevano istituire, ma la società civile in generale. Infatti, come anche ha documentato un'organizzazione molto importante in Russia che si chiama OVD-Info, che è un gruppo a difesa dei diritti umani che fa un importantissimo lavoro di raccolta dati e pubblicazione anche di dati in merito ai perseguitati politici in Russia in diversi ambiti, loro hanno documentato come a partire dall'approvazione della legge sulla propaganda nel 2013 a essere state maggiormente colpite non sono stati gli individui, quindi le singole persone, ma le organizzazioni, i gruppi con diversi livelli di formalità, non solo organizzazioni registrate, ma anche gruppi informali che in qualche modo erano alleati oppure apertamente rappresentativi oppure a sostegno della comunità queer. Quindi sostanzialmente questa legge, oltre che essere una legge che proprio prende di mira un determinato gruppo sociale, è l'ennesimo dispositivo nel caso del regime di Putin per annientare il margine di manovra della società civile, quindi sostanzialmente per far sì che i cittadini, le cittadine e in generale tutte le persone siano scoraggiati dall'organizzarsi, dal creare organizzazioni, associazioni che in qualche modo possano portare avanti un impegno politico non allineato al regime di Putin. E questo è coerente con un impegno che Putin ha portato avanti dal 2000 su più fronti. Abbiamo tutto, adesso non mi dilungherò ovviamente in merito, ma c'è tutta una serie di leggi, la legge sugli agenti stranieri, la legge sulle organizzazioni non desiderate, la legge sull'ONG, che sono proprio volte a sciogliere l'organizzazione, l'auto-organizzazione della società civile per far sì che non si formino fronti di opposizione extra parlamentari, di quelli parlamentari poi non ne parliamo, cioè il Parlamento diciamo che è una funzione, è lì per bellezza sostanzialmente, però questo è un punto secondo me fondamentale anche per comprendere questa nuova legge, cioè questo nuovo sviluppo della repressione nei confronti della comunità queer in un contesto più ampio che quello della repressione della società civile da parte del regime di Putin.
Senti, e per entrare, per rimanere insomma nello specifico delle soggettività LGBT, della comunità queer, insomma in Russia la contrapposizione, come tu sintetizzavi, è molto lunga nel tempo e molto forte, e vorrei chiederti insomma da una parte qual è l'interesse del regime di Putin rispetto proprio a queste tematiche, le alleanze su cui si costruisce questa opposizione, questa repressione, e dall'altra parte, visto che ne stiamo parlando insomma in qualche modo da tutta la mattina, se e come anche in Russia si agita il fantasma dell'ideologia gender per portare avanti questo tipo di repressione.
Ma la questione dell'interesse del regime di Putin a prendere così violentemente, così anche coerentemente purtroppo di mira la comunità queer, secondo me può essere ricondotto a due ragioni principali. Innanzitutto quella che dobbiamo ricordarci, qua facciamo un po' un salto indietro nel tempo, però dobbiamo ricordarci che quando Putin è salito al potere nel 2000, lui si è trovato a capo di un paese che era sostanzialmente imploso, cioè la Russia diciamo rimasta dagli anni 90 era un paese anche a livello proprio identitario perso, nel senso che dopo il crollo dell'Unione Sovietica, quindi dopo che era stato spazzato via quel sistema non solo di infrastrutture, diciamo, la vita pubblica, ma anche proprio un sistema ideologico durato per tanti anni, è sopraggiunto il governo di Yeltsin con una liberalizzazione sfrenata che non ha fatto sì che si potesse in qualche modo ricostruire un paese anche proprio dal basso, a livello comunitario, a livello sociale, a livello identitario. Quindi Putin si è trovato a capo di questo paese che dal punto di vista ideologico era, non dico una tabula rasa, perché comunque molte cose erano ovviamente rimaste, ma era da ricostruire anche in questo senso. E la direzione che Putin ha intrapreso fin da subito è stata quella di, diciamo, incanalare in senso conservatore dal punto di vista ideologico e autoritario dal punto di vista politico il paese in questa direzione, cioè in una direzione basata sul ritorno a valori tradizionali, a volte anche proprio sull'invenzione della tradizione, no, di sana pianta, come il ruolo della Chiesa ortodossa russa che nell'apparato ideologico del regime di Putin viene presentata come il fondamento ideologico della vita pubblica e sociale, cioè i valori ortodossi, i valori religiosi, che invece è una cosa che concretamente, se si va a vedere nella società russa, complice anche ovviamente il lungo periodo sovietico, è inesistente, non è paragonabile ad esempio a una situazione come può essere quella italiana, in cui la Chiesa è molto presente anche a livello culturale, ma anche proprio a livello di organizzazioni della società civile. Quindi chiaramente in questo contesto è fondamentale mettere al bando tutte quelle identità, tutte quelle unioni che non sono allineate in questo senso, che non sono rappresentative di questa nuova identità conservatrice che Putin ha voluto dare al paese. E dare una nuova identità chiaramente è fondamentale se si vuole irrigidire un regime, se si vuole catturare, diciamo, il paese all'interno dell'autoritarismo e saldare la propria presa sulla società e sul sistema politico. Quindi chiaramente che poi questo è un tratto anche diciamo caratteristico di molti regimi non democratici, quello di imporre ideologie fortemente conservatrici, repressive ed escludenti nei confronti della soggettività per regolamentare appunto il sistema di valori che il paese deve adottare. Poi secondo me, soprattutto nel contesto della guerra di Putin in Ucraina, la repressione della comunità queer, anche proprio la messa al bando a livello ideologico e concreto, è fondamentale per, diciamo, compattare quello che Putin ha presentato come un fronte, cioè la messa al bando delle soggettività queer e quindi di tutte quelle identità, quelle unioni, quei legami sociali e personali che non si conformano a quel tipo di ideologia di cui ho parlato fino ad ora, è anche strumentale per compattare, diciamo, il proprio fronte e per delineare ancora di più questa differenza fra noi e loro, dove il noi, secondo Putin, è la Russia che ritorna ai valori sani, ai valori ortodossi, alla propria identità, e il loro è l'Occidente progressista. Cioè, basti pensare che molto spesso l'Europa è chiamata gay-ropa, ovviamente in maniera insultante, in maniera offensiva. Cioè, Putin fa anche questo tipo di mosse qui per compattare il proprio paese contro quello che lui all'interno della Russia dipinge come il fronte progressista, che a livello ideologico è assolutamente perduto, depravato, e che vuole imporre anche la propria ideologia progressista priva di valori, completamente allo sbando, anarchica, a tutto ciò che non è Europa. Cioè, Putin comunque ha sempre mantenuto questo atteggiamento, questa narrazione dell'Europa come violenta esportatrice di valori e di modelli sociali e politici. Quindi questo tipo di legislazioni qui sono anche strumentali a questo, cioè a esacerbare sempre di più questa divisione fra i due fronti. E poi c'è anche la questione, che è molto coerente con questo discorso, del nemico comune. Banalmente, se Putin, cioè siccome Putin sta portando avanti una guerra che comunque qua bisogna ammetterlo, la Russia tiene di fronte alle sanzioni, è entrata l'economia, si è riorganizzata anche in una sorta di economia di guerra, però comunque, cioè, ci sono delle tensioni interne, ci sono delle difficoltà proprio a livello quotidiano delle persone che vivono in Russia, per non parlare anche di tutto, dell'interruzione dei rapporti con l'estero, che causa comunque dei problemi. In una situazione del genere è fondamentale compattare l'identità, cioè delineare un nemico comune, cioè anche interno, cioè bisogna creare un nemico in modo da poter distogliere la popolazione da invece quei guai, quelle difficoltà che sono causate dal regime stesso.
Sì, no, è chiarissimo quello che tu dici, cioè l'utilizzo appunto di tutto questo apparato ideologico identitario del Dio patria famiglia anche in chiave di mobilitazione interna contro i dissidenti interni, non soltanto LGBTQI+. Tu ci parlavi appunto di una, come dire, di una legge molto ampia dentro cui ricadono, come dire, possono ricadere anche dissidenti politici. Quanto questo poi galvanizzazione della società russa sia stato richiesto, e quindi questa costruzione noi versus Occidente si sia radicalizzato fortemente, no? con l'inizio della guerra Russia-Ucraina. Ti ringraziamo per averlo, sarebbe stata la nostra domanda, ma ti ringraziamo per averlo, come dire, sottolineato.
E tornando, prego,
appunto volevo dire che secondo me è appunto importante osservare questa legge non solo circoscrivendola alla legge di per sé, quindi anche agli effetti sulla comunità queer, che sono i primi, sono devastanti e sono orrendi, ma anche in un contesto più ampio, che è il contesto di repressione interna, ed è anche il contesto di a cosa serve questa legge in un ambito più generale che coinvolge anche la politica estera.
E rispetto agli strumenti retorici di questa battaglia del regime di Putin, ti chiedevo appunto se questa fantasma dell'ideologia gender viene agitato anche in Russia.
Ma sì, assolutamente sì, anche se paradossalmente tutto il discorso relativo all'ideologia gender, come magari possono averlo agitato Meloni, Salvini, appunto quel frontelino strano anche in altri paesi europei, paradossalmente dalla Russia viene utilizzato più in un contesto estero e transnazionale. Mi spiego. In Russia, secondo me, non c'è, cioè, la narrazione, proprio il dispositivo retorico è un po' diverso, si basa più appunto sulla tradizione, sull'identità russa, sull'identità ortodossa, cioè in un certo senso è più introspettivo, guarda più alla Russia, mentre il discorso dell'ideologia gender, così come appunto viene presentato anche da noi, da alcune fazioni, dall'estrema destra, dai conservatori e quant'altro, viene usato dalla Russia in senso di più organizzazioni sponsorizzate e sostenute dal governo russo a livello internazionale. In questo senso la Russia, diciamo che negli ultimi 15 anni da attore sostanzialmente assente nei grandi dibattiti culturali, quindi appunto le cosiddette guerre culturali, no? Le culture wars, cioè il fronte conservatore e anche soprattutto che hanno trovato un nuovo protagonismo con l'ascesa di Trump, ma anche con Orbán, e insomma anche nei paesi europei che in ambiente statunitense, Putin, la Russia di Putin, insieme anche con il patriarca Kirill e la Chiesa ortodossa russa, hanno raggiunto un nuovo protagonismo in questo senso. Cioè, ci ricordiamo anche solo un esempio concreto: quando Salvini propagandava tutta la battaglia, l'ideologia gender, la degenerazione, no, del fronte progressista, il suo migliore amico era la Russia di Putin. Cioè, ci ricordiamo anche gli imbarazzanti viaggi fatti da Salvini in Russia e quant'altro. Perché diciamo che la Russia, per quanto riguarda la lotta alla cosiddetta ideologia gender, ha capito che questo era un terreno fertile anche proprio per imporsi di nuovo a livello internazionale come attore importante, come attore fondamentale, come punto di riferimento per tutto questo fronte qui, e quindi ha, come posso dire, utilizzato questa stessa narrazione nel formare alleanze politiche e ideologiche con esponenti di altri paesi. Quindi in questo senso il discorso relativo all'ideologia gender, alla minaccia gender, alla degenerazione progressista è stato usato da delle organizzazioni internazionali, come ad esempio organizzazioni pro vita, organizzazioni a supporto della famiglia e tutte queste cose che conosciamo, da Putin, più per imporsi come attore cardine in tutti questi dibattiti che coinvolgono sostanzialmente tutto l'Occidente.
Sì, tanto che su questo mi appoggio a scritti di Massimo Prearo dopo il 13° congresso mondiale della famiglia a Verona nel 2019. C'è chi ha provato a seguire il filone dei finanziamenti, da dove arrivavano i finanziamenti ai movimenti anti-gender anche italiani, e insomma le fonti indagate sono sostanzialmente russe e statunitensi. Ma
esatto.
Tornando a quanto è successo in Russia in questi giorni, arriviamo insomma a dire quali possono essere, quali sono già state, quali sono le ricadute sulla comunità queer, sulle persone LGBTQ in Russia. Insomma, immaginiamo di milioni di persone, visto i milioni di abitanti della Federazione Russa.
Sì, le conseguenze sono molto gravi e molto concrete, nel senso che ricordiamo anche l'assurdità di quanto è successo, che secondo me è un punto fondamentale. Cioè la Corte Suprema, quindi il Ministero di Giustizia, cui il governo russo, hanno riconosciuto come organizzazione una cosa che fondamentalmente non esiste. Cioè, come sappiamo tutti, il movimento internazionale LGBT, cioè, non esiste. Ovviamente la comunità di individui, di soggettività, di gruppi, di organizzazioni queer a livello mondiale non è assolutamente riconducibile a un centro nevralgico, a un'organizzazione, insomma a un network, a una rete precisa. Quindi il fatto che la Russia abbia riconosciuto questa cosa che di fatto non esiste e l'abbia dato concretezza giuridica, chiaramente è finalizzato a rendere perseguibili penalmente potenzialmente milioni di persone. Quindi cosa succederà? Allora, succederà che le persone che in qualche modo sono, così dice il testo, coinvolte nell'organizzazione internazionale estremista, che come abbiamo detto ovviamente non esiste, possono incorrere sia in multe, in sanzioni amministrative, ma anche in procedimenti penali, cioè rischiano fino a 6 anni di prigione. Chiaramente una persona coinvolta può voler dire tutto e niente, può voler dire una persona che ha fatto attivismo fianco a fianco, diciamo, con associazioni e organizzazioni che supportano i diritti civili, ma anche solo banalmente una persona che ha fatto coming out in maniera più o meno pubblica. Cioè, a livello molto concreto, per essere tacciato di coinvolgimento con la pericolosa organizzazione estremista, basta solo che una persona abbia fatto riferimento alla propria identità di genere, tra virgolette, non conforme, in riferimento alla propria appartenenza alla comunità queer, al proprio orientamento sessuale su un social network. Quindi questo rende esposte, appunto, come dicevi tu, sostanzialmente milioni di persone. Se invece una persona è proprio impegnata nel coordinamento, quindi magari è proprio una persona formalmente riconosciuta come membro di un'organizzazione a supporto della comunità queer, dei diritti civili e quant'altro, rischiano ovviamente il carcere fino a 6 anni in questo caso. Poi chiaramente questo sì, ci sono anche varie altre strade, nel senso che questa legge, siccome si parla di organizzazione internazionale estremista, rende anche molto più facile perseguitare le persone, appunto le persone queer, banalmente le persone appartenenti alla comunità, tramite lo strumento dell'agente straniero. Ricordiamo che la legge sugli agenti stranieri, risalente al 2012, è una legge volta a colpire tutte le persone o le organizzazioni che in qualche modo sono legate a movimenti, gruppi, organizzazioni estere. E anche questa legge, che la tattica è sempre la stessa, anche questa legge ha una formulazione molto vaga. Parla di persone che fanno interessi di paesi terzi sul territorio russo, che appunto non vuol dire nulla sostanzialmente. Quindi anche questa cosa, grazie al riconoscimento dell'organizzazione internazionale, questo vuol dire che un sacco di persone possono essere etichettate come agenti stranieri, e se si viene etichettato agente straniero ci sono un sacco di difficoltà, cioè si incorre in moltissime difficoltà sia a livello legale che sono precluse molte cose, molte attività, ma anche a un sacco di scocciature molto concrete, come visite, raid della polizia nelle case, nel posto di lavoro, costante monitoraggio da parte delle autorità e quant'altro. Quindi insomma si parla proprio di conseguenze molto molto concrete. E poi, e appunto ultimo punto, una cosa molto importante è che comunque al di là degli effettivi processi, cioè dell'apertura di casi giudiziari, che insomma non è molto realistico che il Cremlino apre appunto dei procedimenti giudiziari nei confronti di milioni di persone, ma il problema fondamentale è la paura, cioè sostanzialmente
la ricattabilità.
Esatto, cioè sostanzialmente tutte le persone sono esposte. Ovvede Info parlava di queerfobia di Stato, ed è così, cioè tutte le persone sanno che non sono più tutelate, ma sono esposte. Quindi oltre alla censura di Stato c'è anche un'autocensura riguardo a temi sensibili alla comunità queer, riguardo ai diritti civili, riguardo alle libertà, riguardo anche banalmente alla discussione, alla scoperta della propria identità e della propria persona. E questo è un problema enorme. Ci sono milioni di persone in Russia che dopo questa nuova svolta sono concretamente in pericolo. Questo dal punto di vista psicologico, ma anche sociale, è un danno enorme.
Senti, abbiamo letto sui social che già appunto a proposito di autocensura, nei pochi giorni che sono intercorsi dalla sentenza, avrebbero chiuso locali riferimento della comunità queer. Non so se tu hai notizie.
È stato così per un locale di San Pietroburgo, se non ricordo male. È stato così anche per diversi, oltre che dei locali, anche per ci sono diversi sedi di gruppi, di collettivi che non sono appunto formalmente registrati come locali, come bar, che hanno deciso di sospendere le proprie attività, il che è un problema, anche perché tutti questi centri, questi collettivi informalmente erano dei centri di ascolto, di supporto e a volte anche proprio dei rifugi per persone che magari nel proprio privato, in casa e in famiglia non vivevano in una situazione di comfort, di tranquillità, di sicurezza. Quindi tutte queste cose adesso devono queste organizzazioni devono capire se e come riorganizzarsi. Ora chiaramente è molto presto per capire se se ci sono vie di fuga, però anche appunto per tutto l'apparato di solidarietà, di aiuto concreto, di posti in cui la comunità queer trova libertà e trova rifugio, sarà molto difficile portare avanti le proprie attività in sicurezza. Quindi sì, cioè le conseguenze da questo punto di vista sono molto drammatiche.
Senti, ti faccio un'ultima domanda rispetto alle alleanze del movimento LGBT, della comunità queer russa, sia all'interno che all'esterno, e all'interno in particolare ti chiedo rispetto alle femministe, che sono state peraltro un altro bersaglio costante di Putin, e all'esterno, tenendo conto della complessità dell'uso che in Occidente viene fatto, anche qui in termini propagandistici, no, della queerfobia come la istituzionale russa, ma anche qui nella propaganda di guerra e di contrapposizione geopolitica. Quindi non so se sono stata chiara, ma insomma ti chiedevo rispetto all'alleanza dentro e fuori la Russia, anche tenendo conto appunto del contesto geopolitico.
Ma sono alleanze molto difficili, vabbè, chiaramente come hai detto bene te, il principale alleato, che poi c'è anche un grande cosiddetto overlap, cioè nel senso non sono neanche due comunità e movimenti diciamo separati, con le femministe, soprattutto con la rete della resistenza femminista contro la guerra, FAS, che è questa rete che dopo l'invasione russa dell'Ucraina sostanzialmente si è auto-organizzata legando insieme tutti i gruppi e i movimenti femministi sul territorio russo, portando avanti diciamo azioni coordinate. Quindi sicuramente sì, come hai detto tu, loro sono le principali alleate. Per quanto riguarda fuori dalla Russia, allora diciamo che soprattutto vista l'aumento della diaspora russa cosiddetta, cioè la quantità di attivisti, persone impegnate politicamente che hanno lasciato il paese dopo il lancio dell'invasione su larga scala, c'è comunque una rete per lo più informale di collaborazione tra le persone che vivono, risiedono all'interno della Federazione Russa e le persone all'estero, soprattutto in merito alla diffusione di informazioni in maniera informale tramite canali Telegram e quant'altro, sia su appunto l'operato della Russia sul suolo ucraino, che come sappiamo ovviamente è molto censurato dalla propaganda, dall'informazione di Stato, ma anche su tutti quei temi, come ad esempio temi legati alla comunità queer, alla soggettività LGBT, che di cui non si può formalmente parlare. Però chiaramente questo tipo di alleanze dal punto di vista di opportunità concrete, di supporto concreto, sono molto difficili, nel senso che per via anche delle sanzioni non si possono fare progetti condivisi. Ci sono dei modi diciamo per mandare sostegno economico, mandare soldi ai gruppi di dissidenti, di attivisti che sono rimasti in Russia, aggirando diciamo i limiti imposti dalle sanzioni. Però oltre a questo ci sono molte poche azioni che possono essere coordinate. Volevo approfittare di questa cosa per sottolineare una petizione che è stata lanciata da un gruppo di attiviste russi in Germania, una petizione nei confronti del governo tedesco per sostanzialmente aumentare, rendere più facile, semplificare la procedura di asilo e di accoglienza delle persone trans in Germania dalla Russia, che è attualmente prevista diciamo ai sensi di un articolo della legge tedesca, e che però appunto semplificandola renderebbe molto più facile accogliere persone che vogliono lasciare il paese. Questo secondo me è molto importante, perché è appunto uno dei pochi supporti concreti che si può dare alla comunità russa, che in questo momento è ovviamente in grande difficoltà.
Senti, noi ti ringraziamo molto, sei stata molto chiara e esaustiva, e ci riserviamo magari di risentirci più avanti.
Certo, grazie mille a voi per l'invito, per l'opportunità, e grazie a tutte le persone che hanno ascoltato la nostra chiacchierata. Grazie mille.
Grazie ancora a te. Ciao.
Ciao. Ciao.